Davide Giacalone.
Buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno Davide, come ogni mattina andiamo insieme a te in edicola. Allora, si parla in queste ore, tanto se ne è parlato in questi giorni, lo faremo anche più avanti nelle nostre interviste, del disegno di legge concorrenza. Andiamo sulla prima pagina della Stampa: Draghi rinvia tutto, così è scontro. Parla Landini, risposte ora a sciopero a dicembre. Giovannini ai tassisti: tuteleremo la concorrenza. Si parla tra l'altro anche di concessioni balneari, una vecchia storia su cui il nostro paese non riesce ad andare avanti. A quanto pare adesso ci serve innanzitutto fare la mappatura. Che vuol dire, Davide? Che noi non sappiamo nemmeno a chi sono andate le spiagge?
Più o meno sì, cioè significa che ci sono delle cose, dei beni che sono pubblici, cioè per appunto i terreni demaniali, le spiagge, e non si sa a chi, cioè non si ha la mappatura completa di chi le sta usando per fare cosa. Ma al di là di questo, cioè però non è che significa che non sappiamo niente, che andiamo a mosca cieca. Il 73% delle spiagge italiane sono date in concessione a un canone inferiore ai 2.500 euro. Ora, secondo voi uno che fa lo stabilimento balneare non li guadagna 2.500 euro? Quindi è un enorme patrimonio che è sostanzialmente sprecato. Naturalmente con questi pezzi stracciati non è che incentivi gli investimenti, quindi le migliorie, fare lo stabilimento più bello, avere più servizi, farsi concorrenza sui prezzi. Niente affatto, con cose così basse finisci con incentivare la rendita, cioè ci metto quattro ombrelloni, ho risolto la questione. Le gare servono a questo. Poi ci sono il delirio, cioè io leggo sul giornale, leggo licenze, spiagge, taxi, l'UE, bacchetta Draghi, servono subito le liberalizzazioni. Dentro addirittura trovate fra virgolette: la pazienza è finita, bisogna liberalizzare tutto quanto e subito. Ma chi? Ma dove? Ma dove l'hanno presa questa dichiarazione tra virgolette? Non c'è niente che debba essere liberalizzato. La liberalizzazione non c'entra un accidente. È un bene pubblico? L'uso di quel bene pubblico deve essere messo a gara in modo tale che lo occupi chi investe di più e pensa di produrre più ricchezza nel tempo, portando maggiori servizi ai consumatori. La cosa scandalosa non è che il rilievo venga dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea, per la verità, non in quei termini deliranti che non c'entrano niente. Ma certamente c'è stato ieri un rimprovero, ma giusto, prontato, bene, perché quelle cose devono essere messe a gara. Il governo ha rinviato, non è che ha detto di no, e vedrete che saranno messe a gara. Accetto scommesse, saranno messe a gara. Ma la cosa scandalosa è che la protesta venga dalla Commissione Europea, dovrebbe venire dagli italiani, perché se gli unici interessi che noi rappresentiamo sono sempre gli interessi alla conservazione di una rendita, il paese non schioda, non fa un passo avanti. Per la miseria, ma ci saranno anche gli interessi delle famiglie che affittano un ombrellone e due sdraio o no? Ecco, cerchiamo di rappresentare anche quelli.
Che affittano due ombrelloni e uno sdraio a prezzi talvolta scandalosi.
Ma perché tu prendi quelli luxury? Ma
no, basta prendere anche quelli normali in quarta fila.
E poi in capo a uno stabilimento che paga 1-2 euro al giorno, sì, di concessione. Cioè, dai.
Davide, all'interno della Stampa si parla di sindacati. Sciopero se non si ascoltano i lavoratori. Draghi rinvia e non risolve i problemi. Maurizio Landini, leader della CGIL, dice: sono il primo a non augurarmi una mobilitazione generale, ma sarà inevitabile. In assenza di risposte sul tavolo, tanti argomenti. Leggiamo in questa intervista, si parla di tagli fiscali, di pensioni e di IRAP.
Sì, allora, la cosa è un po' contraddittoria per la verità, perché in questa intervista il segretario della CGIL, della CGIL, Landini, dice due cose. Da una parte dice: ma Draghi rinvia, e dall'altra dice: però non è che potete convocarci dandoci già le cose che intendete fare, dovete trattarle con noi. Ragazzo, allora, deve rinviare o non deve rinviare? Perché quello che stia lamentando è che non rinvia, e cioè che vi mette di fronte al fatto compiuto. Ma andiamo alla sostanza, che è la cosa più importante. Dice Landini: qui gli 8 miliardi che sono possibile utilizzare per fare sgravi fiscali devono andare tutti a favore di lavoratori e pensionati. E c'ha ragione, ma certo, a favore di chi devono andare. Fra l'altro, gli sgravi fiscali possono andare a favore solo di chi le paga le tasse, perché chi evade le tasse, gli sgravi fiscali gli fai un baffo. Allora, il conto italiano delle imposte sulle redditi delle persone fisiche, quali sono per l'appunto lavoratori e pensionati, lo pagano tutto esclusivamente, ripeto, tutto esclusivamente i redditi superiori a 28.000 euro lordi l'anno. Se questi sono i ricchi, mi metto a ridere. Siccome il conto lo pagano tutti quelli e l'aliquota a partire da 28.000 è il 38%, quei soldi potrebbero essere utili a far portare l'aliquota dal 38 al 36%. E lì dentro ci sono lavoratori, operai, notai, avvocati, elettricisti e pensionati.
Andiamo sulla prima pagina della Repubblica. Covid, pronto il piano per salvare il Natale. L'Italia vuole comprare 50.000 dosi del farmaco antivirus. Poi di spalla si parla di ambiente. Greta accusa il vertice COP26 è un fallimento. Poi ancora Stiglitz, le lobby frenano la svolta verde.
Ma allora, questa roba dell'ambiente, siccome diciamo così il marchio di fabbrica di Greta è avere detto agli altri che è un bla bla, adesso non vorrei che sia una gara collettiva a chi bla bla di più, cioè, perché tanto chiunque parla dice parole, chiunque scrive scrive parole, per cui di rimproverare gli altri hai detto solo parole, che dovevo dire, geoglifici. Quindi la questione è molto semplice, si tratta di questioni complesse. L'idea di passare domani mattina, perché a questo sarebbe un grande successo, domani mattina emissioni zero di carbonio è fuori dalla realtà, non se ne discute nemmeno per ridere al bar, è fuori dalla realtà, significherebbe diffondere fame, significa chiudi gli ospedali, non esiste, cioè è semplicemente fuori dalla realtà. Allora il tema è come tu riesci a traslocare il mondo da oggi a una emissione zero senza chiudere quello che è servito a rendere più lunga la vita e più sana la vita degli esseri umani, e non dimenticandoti che dove si emette meno carbonio, quindi diciamo si è più puliti, certo, è anche il mondo più povero, dove però si muore prima e ci si ammala. Non è una bella cosa. Quindi è inutile che Greta da una parte continui a dire bisogna fare tutto domani mattina, o Stiglitz, che è il premio Nobel dell'economia, che ce l'ha con le lobby. Perché il tema invece è proprio quello di crearle, lobby economiche, di pressioni, di produzione, di aumento della ricchezza, che abbiano a che vedere con la ricerca e lo sviluppo e il cambiamento compatibile con l'ambiente. Quando sarei riuscito a fare questo avrei fatto qualcosa di serio, ma che non significa la firma del governo sul patto domani mattina puliamo tutto, perché tanti governi possono firmare quello che vogliono, poi se ne vanno e arriva qualcun altro. Devi riuscire a coinvolgere il settore produttivo, devi riuscire a coinvolgere gli interessi di chi investe e di chi lavora, se no non schiodi nulla, a parte i bla bla.
Cambiamo argomento, Davide, ma ti torneremo a parlarne sicuramente. Prima pagina del Messaggero, la fotonotizia è dedicata a un tema particolare: sesso al cinema, no grazie. Hollywood si scopre puritana, negli ultimi 10 anni solo l'1% di 150.000 film a scene esplicite. Poi di spalla, boom dell'export, il centro Italia traina la ripresa. Il titolo di apertura però è dedicato alla situazione Covid nel nostro paese. Terza dose per tutti di vaccino, Speranza dice iniezioni senza limiti di età. Il nord-est va verso il giallo, intanto c'è la pillola per i contagiati.
Vabbè, insomma, tanto ormai abbiamo imparato, vaccinare, 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 se la pillola funziona, se ancora è all'esame delle autorità, le agenzie sanitarie, sia quella europea, l'EMA, che l'italiana AIFA, se funziona benissimo, cioè è grandioso, se non funziona amen, vedremo. Il vaccino è quello che serve, mettiamoci in fila, io ho già fatto, ho già fatto nel senso di essermi messo in fila per la terza dose, la avrò, e il modo per tutelarci. Non prendiamoci in giro però sommando ogni giorno il numero dei vaccinati, adesso poi cominceremo a sommare il numero delle terze dosi, perché poi il tempo passa, non è che le coperture scemano. La realtà è che oggi noi non stiamo aumentando il numero dei vaccinati, siamo in una fase in cui diminuisce l'efficacia dei vaccinati, che significa che la pressione per tornare a fare, nel caso di la terza dose, e vaccinare quelli che non sono vaccinati è una pressione che deve esserci. Quello che hanno fatto, che hanno scelto di fare in Austria, cioè di tenere a casa i non vaccinati, è indubbiamente molto, ma molto sgradevole, non c'è alcun dubbio. È ancora più sgradevole finire in ospedale, però.
Ripartiamo dal Corriere della Sera, che in prima pagina si occupa della cosiddetta quarta ondata, più contagi sia la terza dose, virus sale il numero dei positivi e dei morti, l'AIFA pronta ad acquistare il nuovo farmaco antivirale, il governo richiamo esteso ad altre fasce d'età, il Green Pass non si tocca, poco più sotto la fotonotizia di Greta Thunberg sul palco, l'attivista per il clima, Greta al corteo e l'accusa, COP26 un fallimento. All'interno si parla di sentenze, una sentenza della Cassazione e di coppie divorziate, una nuova convivenza, resta il diritto all'assegno. Davide.
Allora, la Cassazione aveva stabilito che nel caso in cui dopo un divorzio il coniuge economicamente più debole aveva l'assegno di mantenimento, cioè, però sì, ho capito, ma se metti su un'altra famiglia, cioè un'altra convivi con un'altra persona, ma a sto punto sono in qualche modo affari vostri, che c'entra l'ex coniuge, e quindi aveva stabilito che non c'è più l'assegno. Adesso che fa? Stabilisce il contrario. Ora, il problema delle sentenze è che bisogna leggerla, questa è di 46 pagine e si riferiscono sempre a casi concreti. E che cosa dice questa sentenza? Non smentisce affatto la decisione precedente, dice però: se nel caso in cui appunto un divorzio, il coniuge debole prende l'assegno, ha una nuova convivenza, la parte assistenziale dell'assegno viene meno, perché ormai tu hai un'altra vita con un'altra persona. Ma mettiamo che nel corso del matrimonio, in vigenza di matrimonio, ci è stata avviata un'attività economica nel quale il coniuge ha collaborato, abbiamo messo su un negozio assieme. Io ho lavorato al negozio, poi mi hai buttato fuori perché abbiamo divorziato, non ci siamo più visti. Ho capito, però la parte relativa al lavoro che ho fatto rimane, e quindi c'è una parte che è invece, diciamo così, compensativa o perequativa, che deve rimanere. Oppure il caso opposto: ho sposato una ricca ereditiera, detto da parte maschile, e ogni volta che ho detto vabbè, allora io vado a fare l'avvocato, oppure vado a fare il notaio, vado a fare il medico, no rimani qua, non fare niente, tanto poi a un certo punto mi ha scaricato e io rimango lì, che c'è una vita che avrei potuto fare un'altra cosa. A parte che in questi casi uno dice vabbè, potevi deciderlo anche con la testa tua e non solamente con i quattrini suoi. Comunque in questi casi c'è una parte anche qua perequativa. Ma in generale quel titolo non illuda: se c'è una nuova convivenza, l'assegno cade.
Allora, continuiamo ancora con la nostra rassegna stampa, Davide. Parliamo del caso Saviano, ne parlano sia sulla prima del Tempo che sulla prima del Giornale. Ci soffermiamo su quest'ultimo: Saviano alla sbarra, odio radical chic. Lo scrittore a giudizio per aver insultato Giorgia Meloni, l'ennesimo insulto di una sinistra aggressiva.
Sì, addirittura sul Messaggero trovo questo titolo: ha diffamato Giorgia Meloni, processo per Saviano. Ma che glielo facciamo a fare il processo? Se fossero veri questi titoli, glielo facciamo fare. Intanto, ha diffamato, passiamo direttamente alla condanna. Non so chi è che dovrebbe in questo caso quantificare la condanna. Quando i giornali italiani impareranno, e il giornalismo italiano imparerà a dare le notizie in maniera più precisa, e cioè che è stato rinviato a giudizio, non è stato dimostrato un accidente di niente, se c'è la diffamazione, cosa nella quale io non entro, comunque in quel caso per non girarci attorno aveva dato della bastarda al leader dei Fratelli d'Italia, linguaggio che io trovo ripugnante. Qualsiasi cosa tu abbia da dire la puoi dire con grande pesantezza e severità senza bisogno di utilizzare sti vocaboli. Ad ogni buon conto, se c'è stata la diffamazione, ne lo stabilirà il giudice, non lo stabilisce né la procura né il giudice dell'udienza preliminare, che il quale ha rinviato a giudizio Saviano. Che significa che il giudizio deve ancora arrivare. Se voi leggete sti giornali, sembra che il giudizio sia arrivato. Quando poi capiterà a Saviano o a qualcun altro che la pensa come lui di dire qualcosa relativamente a un processo in corso a quelli che stanno dall'altra parte, vedrete che gli stessi giornali diranno: di speculatore, deve ancora arrivare la sentenza. Ecco, fino a quando il garantismo sarà diciamo come l'albero di Natale, si accende e si spengono le luci a seconda del colore e del piacere, ovviamente il diritto esce dalla finestra, anzi si butta dalla finestra per non partecipare.
Una battaglia che il nostro Davide Giacalone porta avanti da tempo ormai in memory. Ci siamo dimenticati da quanto tempo Davide ce lo racconta.
Quella delle luci dell'albero?
Sì, proprio sì, quella, certo, esatto. Allora, tra l'altro manca
poco arriva la mia stagione.
Esatto. E mettersi lì, no? A svolgere tutti i fili, perché sono sempre ingarbugliati.
Il terrazzo da solo.
Certo.
Davide, allora, continua il Toto Nomi per il Quirinale, manca sempre meno all'elezione del prossimo Presidente della Repubblica e tante volte, insomma, è uscito il nome di Silvio Berlusconi. Allora, siamo sul Giornale, pagina 6, la bufala giustizialista sul Cavaliere, incandidabile, persino Davigo dice sì, la tesi di un ex giudice sul Fatto Quotidiano dice non può guidare le forze armate ma non ha pendenze.
Allora, io, c'è tanta gente che ha una pendenza aperta con la Costituzione, sono 139 articoli, ce la si può fare, si può anche leggere e così finiamo anche questa discussione per il semplice motivo che al Quirinale non ci si candida, quindi devo domandare se uno è candidabile o non è candidabile, un po' se non ci si candida. Pensate che in un luogo che si chiama Parlamento, cioè un posto dove si parla, quando si convoca il seggio presidenziale che è fatto dal Parlamento in carica più i rappresentanti delle regioni, quel seggio non è prevista la discussione. Non è che uno dice senti io penserei di votare Tizio, quello dice no che è sbagliato, no, silenzio e voto. Ora, questo è quello che è scritto la Costituzione, è facile, ripeto, tutto sono 139, più le norme transitorie e finali per chi voglia divertirsi ulteriormente. E basta leggerlo, e alla finita con questa cosa, lei si candida, non si candida, non c'è la candidatura al Quirinale, c'è un seggio per eleggerlo, naturalmente. Talora capita ed è anche auspicabile che ci si metta d'accordo prima su chi votare, se no non finisce mai, diciamo, finisce come la cosa quando si eleggeva il Papa, che dovevano dovuto chiamarlo conclave, cum clave, perché li chiudevano dentro, diceva fino a quando non l'avete letto non vi facciamo uscire, che così sveltivano le pratiche.
Davide, abbiamo veramente 30 secondi, ci tengo però a farti questa domanda. La vicenda di Sally Rooney, questa scrittrice irlandese boicottata da due catene di librerie israeliane.
Allora, Sally Rooney è una scrittrice irlandese di successo, che è una persona ottusa e a mio avviso riprovevole, la quale ha detto: i miei libri non si devono tradurre in ebraico perché io sono contrario a quel paese. Quindi se proprio merita tutta la disapprovazione possibile da parte di Israele, è giunta la risposta: perfetto, noi togliamo i tuoi libri già tradotti dalle scaffali. Risposta sbagliata: i libri non si tolgono dagli scaffali, si spiega chi li ha scritti. Con l'occasione, di recente le edizioni Segno in Italia hanno rimesso in circolazione la pubblicazione dei Savi di Sion. Quella roba lì si può e si deve editare, però scrivendoci che è un falso antisemita esecrabile.
Certo.
Dopodiché lo metti in libreria.
Davide Giacalone, grazie, buona giornata.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Iniziano le nostre interviste.
Sì, nostre interviste. Vi posso dire che io per questa ieri mi sono preparata molto al telefono con la nostra ospite, la dottoressa Auriemma, che adesso saluteremo, più che altro per dire bene questa parola per me difficilissima.
Diciamola con calma, piano.
Virus sinciziale. La dottoressa ieri l'abbiamo ripetuto due o tre volte insieme per non fare figure. Dottoressa Auriemma, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Adesso lo lasciamo dire a lei sta parola, così al limite non corriamo rischi. Dottoressa Auriemma, neonatologa, ex primario di neonatologia, terapia intensiva neonatale dell'ospedale Bolognini di Seriate, siamo in provincia di Bergamo. È un virus respiratorio, giusto? Che colpisce i più piccoli.
Infatti, colpisce tutti, perché è molto comune e capace di infettare i polmoni di qualunque età. Però quando colpisce i bimbi piccoli, soprattutto sotto i due anni, ma tra 0 e 4 anni, questa è la popolazione che predilige, praticamente può dare sintomi e quadri di insufficienza respiratoria, talvolta anche piuttosto seri. È un virus conosciuto, soltanto che ha ripreso a circolare, cioè tutti gli anni insomma ci impattavamo, lo impattavamo, lo impattavano i nostri bambini, però ha ripreso a circolare, è un po' prepotente e in anticipo. Solitamente la stagione epidemica che va da ottobre a fine marzo quest'anno e che trovava dei picchi nei mesi più freddi attorno a dicembre, gennaio, febbraio, si è presentato già a settembre. Sincizziale perché, con i paroloni nostri, diciamo medici, tecnici, crea degli agglomerati polmonari perché può dare dei quadri di bronchiolite, cioè andare a colpire con una grave infiammazione e anche uno spasmo i bronchi più fini, più sottili, fino a dare delle polmoniti. Quindi I piccolini possono iniziare con la classica rinite, con abbondante secrezione, ma soprattutto l'esordio è con una tosse secca, stizzosa, febbre non necessariamente elevata. Poi i piccolissimi lattantini cominciano ad alimentarsi male e a presentare nei sintomi respiro frequente, difficoltà respiratoria, affanno, rientramenti costali e quindi il contatto con il pediatra e il pronto soccorso deve essere insomma perentorio. È la prima causa, è sempre stata, di ricovero ospedaliero per i bambini sotto l'anno di età, perché quando li colpisce, colpisce abbastanza seriamente. Si sono visti più casi in anticipo e gli esperti chiamano questo come se noi pagassimo un debito di immunità con gli interessi, non so come dire. Sì. Cioè il virus che negli anni precedenti è stato un po', come dire, latitante grazie alle misure per il Covid, quest'anno trova un terreno con una scarsità di immunità protettiva.
Più fertile, chiaro, anche con casi in anticipo. Tra l'altro abbiamo visto, dottoressa, faccio una mia considerazione, di quanto poi chiacchieravamo in questo anno e mezzo in cui abbiamo imparato a igienizzare tutto, a stare molto attenti, indossando le mascherine, insomma tutta questa serie di precauzioni. Poi in realtà non solo il coronavirus, abbiamo combattuto altri tipi di patologie e questo ne è un esempio, ne stavamo, insomma è tornato un po' all'albore della cronaca in questi giorni. Questi sintomi, questi gli accorgimenti da prendere per i nostri bambini. Grazie mille alla dottoressa Antonietta Uriema, ex primario di neonatologia, terapia intensiva neonatale dell'ospedale Bolognini di Seriate. Una buona domenica intanto e buon weekend.
A voi, grazie, buona giornata, grazie.
Chiacchieriamo di pagamenti digitali, ne abbiamo parlato molto nella nostra prima ora insieme ai Very New Normal People, perché le nostre abitudini sono cambiate, anche i più giovani, che prima magari, non lo so, qualche anno fa non avevano una carta, avevano forse la paghetta, magari a 18 anni, 19 anni iniziavano forse ad avere un conto corrente. C'è uno studio realizzato da Flo, che è insomma della galassia Il Mondo Mediolanum, che ha analizzato proprio queste tendenze, cioè come questi ragazzi più giovani, quanto ne sanno e come si relazionano ai pagamenti online e non solo. Ne parliamo insieme ad Ivan Mazzoleni, che è l'amministratore delegato di Flo. Benvenuto intanto.
Buongiorno a tutti gli amici di RTL.
Allora, partiamo un po' da qualche dato. La vostra ricerca, cosa è emerso?
Beh, è emerso qualche cosa. Io ho, credo, 15 anni nel settore dell'innovazione, qui tecnologico, prima di Mediolanum, e sono rimasto particolarmente colpito perché già a partire dai 7 anni iniziano ad avere un device, uno strumento, che sia il tablet, il telefonino, in mano i ragazzi per diverse funzioni, tra cui anche gli acquisti online, che ovviamente crescono con l'avanzare dell'età del bambino e poi del ragazzo. E una cosa interessante, noi genitori sottostimiamo l'attività digitale dei nostri ragazzi, cioè chiedendo ai genitori sottostimano quello che invece i ragazzi dicono di fare, e già attorno ai 9-10 anni i bambini si muovono anche in autonomia proprio negli acquisti online. Ovvio che i più piccoli sono accompagnati, affiancati dai genitori, e i genitori italiani si sentono molto responsabili dell'educazione finanziaria dei loro figli. Si sentono anche capaci di farlo. Abbiamo però un problema, perché l'Italia, secondo la classifica OCSE, è al terzultimo posto per educazione finanziaria dei giovani. Quindi quello che abbiamo voluto indagare è che c'è un bisogno emergente, anzi si sta, come hai detto molto bene tu, si sta abbassando di molto l'età sia di utilizzo degli strumenti digitali per anche fare acquisti. E c'è un tema molto importante di responsabilità sociale: smaterializzandosi il denaro si perde il gesto fisico dell'estrarre la banconota e quindi si perde la cognizione del valore associato al denaro.
Sì.
Sì. Ritornando anche sulla questione degli acquisti online, quali sono i rischi che si corrono quando si fanno questi acquisti online, e in che modo, soprattutto per i più piccoli, è possibile tutelarsi? Ovvio che essere seguiti ovviamente dai genitori, anche in azioni del genere, può essere un modo anche per tutelarli.
Certo, beh, i rischi diciamo che sono quelli di incorrere o in siti truffa, cioè che non erogano ciò che hanno promesso, oppure ci sono le classiche frodi informatiche dove purtroppo segnaliamo a tutti i radioascoltatori: diffidate molto di quando vi arriva un messaggio chiedendovi di cambiare PIN, o bisogna cambiare PIN e fornire il proprio PIN, perché se si custodisce in sicurezza il proprio codice autorizzativo, che tra l'altro la normativa ha rafforzato significativamente e addirittura diventato doppio, si è molto tutelati, ecco, dalle frodi. Quello che stiamo cercando di fare è di accompagnare proprio i genitori nell'affiancamento dei loro figli. Abbiamo creato uno strumento, che è una carta prepagata, che consente al genitore di controllare e definire tutti i limiti di spesa, siano essi giornalieri, settimanali, mensili, le categorie merceologiche. Grazie alla Flow Junior, il genitore può stabilire su quali può comprare o no, ma soprattutto, come hai detto prima, il genitore riceve in real time la notifica della transazione del figlio
e dell'acquisto, quindi si viene a sapere quanto è stato speso,
come registro
elettronico. Ormai non si scappa più, mamma e papà possono controllare tutto, e per fino a una certa fascia d'età è giusto così. Grazie a Ivan Mazzoleni, amministratore delegato di Flow, buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata a voi.
Manca sempre meno al Natale. Natale è tempo di dolci, Natale è tempo di panettoni, di pandori e di varie farciture. Noi cerchiamo ogni anno di inventarcene di nuove, sentendoci
personalmente.
No, ho visto cose, ragazzi, voi neanche immaginate, sentendoci sempre in colpa poi il 6 di gennaio cercando la palestra, le cose. Però che ci vuoi fare? Ci sono creme o ci sono farciture che sono uno spettacolo? E in realtà parliamo di questo in questa intervista,
perché vi vogliamo portare in Sicilia dentro il laboratorio di Pisti. Buongiorno a Nino Marino, titolare di Pisti, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Allora, spieghiamo subito che cos'è Pisti e perché può creare dipendenza, ecco.
Pisti è un'azienda siciliana, abruzzese, nata 20 anni fa, e produce appunto una crema spalmabile, che è la crema spalmabile al pistacchio Pisti, che è un prodotto unico con il 45% di pistacchi. E gli ingredienti principali sono fondamentalmente 4: il pistacchio, il latte, lo zucchero e l'olio. È un prodotto unico che si può utilizzare in tantissimi modi. Uno di questi è appunto la farcitura del panettone al pistacchio Pisti. In questo momento a Bronte il nostro stabilimento è pieno appunto di momenti lussuriosi, se così si può dire, perché siamo nel momento più bello dell'anno, quello della produzione dei lievitati, dei panettoni, e quindi è il momento più bello.
Ma ecco, a proposito del Natale, visto che manca sempre meno, so che siete già all'opera, come lei ha già dichiarato, c'è qualche prodotto in particolare, qualche novità in arrivo per questo Natale 2021?
Quest'anno abbiamo tre nuovi panettoni, quello con la pesca, il pistacchio e il cioccolato, quello con i frutti rossi e il pistacchio, ma soprattutto il brontese, che è un lievitato, un panettone con la crema di pistacchio, però DOP, quindi fatta pistacchio di Bronte DOP.
Ragazzi, io consiglio ai deboli di cuore, se ci stanno magari ascoltando in macchina, guidate con cautela, perché a sentire queste farciture vi sto sentendo male.
E soprattutto le analisi del sangue andate a farle a febbraio.
Dopo, esatto.
Molto
no,
dopo.
No, aspetta, no, scusami, prima.
In realtà,
prima,
così ancora non, prima di colesterolo, allora, e trigliceridi.
Marino, adesso al di là di queste immagini che sono veramente afrodisiache, parliamo anche di numeri, di dati. Una realtà come quella di Pisti, e come ce ne sono tante nel nostro paese, che portano soldi, perché cioè, è bellissimo, parliamo di eccellenze italiane, però parliamo anche di gente che lavora. e l'export italiano. Che,
in questo che... momento diamo lavoro a più di 180 persone e quindi nel nostro piccolo cerchiamo di fare economia. Dice tanto il fatto che esportiamo i nostri prodotti siciliani fatti dalle manine di tante persone, appunto di donne siciliane, brontesi, prevalentemente li esportiamo in 41 paesi nel mondo, quindi dalla Nuova Zelanda all'Australia, al Giappone, al Canada. I prodottini PST sono un po' dappertutto.
La salutiamo intanto, Nino Marì, titolare di PST. Purtroppo il collegamento non è stato ottimale. Grazie e in bocca al lupo per il vostro lavoro. Weekend di motori, lo dicevamo poco fa insieme alla redazione, non solo la Formula 1 ma anche la MotoGP, e noi ci colleghiamo col nostro inviato speciale Max Biagi. Eccoti Max.
Ma good morning, tutto bene?
International tutto bene. Allora, in the world.
Visto, oggi sono forbito. Una MotoGP un po' così, perché abbiamo visto il solito Quartararo, la battaglia è sempre Ducati Yamaha, Quartararo su Bagnaia, come abbiamo visto anche a Misano l'ultimo Gran Premio, purtroppo Bagnaia era caduto. Adesso che insomma il mondiale è ormai nelle mani del francese, e ha dominato ieri sia la mattina che il pomeriggio davanti proprio alle Ducati di Bagnaia e Miller. Bene, l'Aprilia ottava, un po' indietro Rossi ventesimo, ma vediamo oggi, le qualifiche sono ormai tra qualche ora, c'è il sole, vediamo.
Senti, visto che il verdetto in MotoGP di fatto è già stato in qualche modo deciso, si guarda un po' al futuro. Oggi sulla Gazzetta c'è un'intervista a Casey Stoner che dice: Bagnaia è il futuro Ducati, sei d'accordo?
Assolutamente sì, giovane, italiano, veloce, ha già vinto dei gran premi, dunque è molto consistente, dunque il prossimo anno sarà lui il vero antagonista di Quartararo. Poi aspetta, dobbiamo vedere ancora Marc Marquez, che è il grande assente di questo Gran Premio, dobbiamo dirlo, ha avuto un trauma alla testa, caduto in prova con una moto da enduro, e speriamo che torni al 100% con il suo braccio.
Ecco, tra l'altro periodo, possiamo dirlo Max, adesso chi ci crede non ci crede, un po' sfortunato, perché poi dal primo infortunio ci raccontavi tu stesso che si è ripreso anche abbastanza bene, e purtroppo niente, non va.
Ma direi sì, perché quest'anno comunque è riuscito a vincere ben 3 volte con un braccio e mezzo, diciamo, perché non è ancora al 100%. Poi purtroppo una caduta in prova, questi sono i rischi del mestiere, tutti si allenano fuori dalle gare con moto più o meno chi da cross, chi da enduro, chi da motard, però c'è sempre rischio e pericolo.
Max, in chiusura, prima di salutarci, a proposito del tuo Max Racing Team, ci sono degli aggiornamenti?
Sì, sì, ci sono aggiornamenti, perché ieri i ragazzi del team hanno fatto un ottimo lavoro, sono primo e quinto, dunque come team siamo molto contenti, Romano Fenato in testa, e speriamo, guardiamo con grande positività le prove di oggi pomeriggio.
Ecco, proprio le prove di oggi pomeriggio, che saranno alle 14.30, giusto? Mentre domani la gara sarà alle 14 per quanto riguarda la MotoGP. C'è qualche nome secondo te che potrebbe venire fuori a sorpresa?
Ma guarda, sì, vorrei dirlo, Maverick Vinales, che corre con Aprilia, ha fatto una gara buona l'ultima in Misano, adesso parte 12° per ora, ma secondo me lui ha il potenziale molto alto, può fare una top 5 anche a sorpresa.
Bene. Staremo a vedere. Allora, la gara da seguire questo weekend con il nostro inviato speciale Max Biagi. Max, noi torneremo a sentirci domani e poi ti sentiremo nel corso dei notiziari. Intanto buona giornata e buon weekend.
Grazie a voi e guardate la gara, mi raccomando, domani.
Grazie Max. Questo weekend c'è troppa roba da vedere, perché ci sono le motorette,
le
macchinine che però corrono in Messico, c'è il fuso, quindi corrono, mi sembra, alle 8 di domenica sera.
C'è il rugby, c'è la Serie A,
poi c'è il derby di Milano domenica sera, c'è troppa roba.
Tra l'altro tutto da seguire in diretta
su RTL 102.5. Ciao, esatto. Max, buon weekend,
ciao
a domani, ciao.
Spazio ancora all'attualità, perché il governo in questi giorni lavora al decreto legge concorrenza. Di cosa si tratta nel concreto e cosa comporta questo decreto legge ne parliamo e ce lo facciamo spiegare soprattutto da Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi. Buongiorno direttore, ben trovato.
Buongiorno.
Eccoci, direttore, grazie per essere con noi. Allora, questo DDL di cui stiamo, DDL concorrenza di cui stiamo parlando da qualche giorno, in realtà che cosa potrebbe cambiare nella vita di noi consumatori, di noi veri normal people?
Beh, i normal people dall'applicazione di questo decreto legge sulla concorrenza non possono che derivare dei benefici, perché per molti servizi la concorrenza non agisce e quindi traggono beneficio dallo stato dei fatti coloro che forniscono dei servizi, non coloro che li utilizzano. Facciamo un caso molto semplice ed è quello delle concessioni balneari. Oggi coloro che ottengono dal demanio l'uso di una spiaggia pagano dei canoni che sono irrisori. Il demanio è così disorganizzato che non sa nemmeno quanti sono quelli che pagano e quanto pagano. Allora, se lo Stato mette all'asta la concessione della spiaggia, evidentemente mette in concorrenza coloro che dovranno gestirla e quindi otterrà un introito molto più alto. Quindi è un beneficio per lo Stato ed è un beneficio anche per il consumatore, che avrà dei servizi adeguati e non da rapina. C'è un esempio concreto che spiega bene questo fatto, sì. Ed è la Galleria Vittorio Emanuele a Milano, uno dei salotti più validi dal punto di vista internazionale. Fino a 15 anni fa i negozi della Galleria Vittorio Emanuele venivano concessi senza asta. Questo vuol dire che il comune prendeva degli affitti molto bassi, la galleria cadeva a pezzi e il comune otteneva meno soldi. A un certo momento, bisogna anche ricordare i nomi, la sindaca Moratti decise di mettere all'asta i negozi man mano che finiva il periodo d'affitto. E il risultato qual è stato? Che ci sono stati dei negozi che sono stati affittati a 40 volte l'affitto che veniva pagato prima, non più 40%, ma 40 volte.
Che però questo era il prezzo di mercato.
Esatto, non era,
infatti,
non era un lucro e basta, era il prezzo di mercato.
Quindi il prezzo di mercato che si è esplicitato perché le forze di mercato hanno potuto agire. Questo fatto, ad esempio, cosa comporta? Comporta che il comune ha introitato molto di più. E questi maggiori introiti, ad esempio, in questo momento hanno un significato sociale, perché consentono al comune di avere delle risorse per andare incontro ai cittadini che, non avendo risorse, non riescono a pagare il canone d'affitto.
E che vengono in questo modo agevolati dal comune.
Normalmente.
Questo è
e
il
in
modo...
particolare ha valorizzato questo salotto. Quindi questo il sistema... come si dice, trae vantaggio dalla concorrenza, sì. Però perché non è stato fatto se la concorrenza ha dei meccanismi così chiari? E perché coloro che pagano l'affitto di un negozio, di una spiaggia o di una concessione il 30-40% meno del prezzo di mercato si difendono con i denti e sono organizzati per farlo? Ritornando ai tassisti, ad esempio,
esatto.
20 anni fa il ministro dell'industria Bersani, che poi è stato anche segretario del PD, aveva, se ricordate, fatto la famosa lenzuolata, cioè introduceva delle novità di concorrenza anche nel mondo dei tassi. La lenzuolata però doveva essere attuata dai sindaci. Allora sindaco di Roma c'era Veltroni, che fu investito dalla reazione organizzata dei tassisti e quindi non si fece niente. Ecco perché solo un intervento esterno come quello dell'Europa, che è lontana da questi interessi, può dare dei risultati positivi, non facili da raggiungere però.
Ed ecco perché in realtà in questi giorni si legge, stiamo leggendo in questo momento, di nuove proteste dello stesso tipo, quindi in realtà passano gli anni, il governo ci sta mettendo di nuovo mano. Le chiedo solo un sì o un no, perché abbiamo purtroppo solo 30 secondi, se sarà questa la volta buona, perché sembra la storia che si ripete in realtà.
Assolutamente, come le dicevo, chi perde la partita si difende coi denti, però qua c'è una novità, l'intervento della Comunità Europea, che ha in mano la possibilità di non dare i contributi di cui il Paese ha bisogno. Ecco perché ritengo che per la prima volta negli ultimi 50 anni questo intervento logico e doveroso può aver successo.
E quindi, insomma, con benefici, lo ha detto in apertura il nostro ospite, per noi consumatori, per tutti noi, very normal people. Grazie a Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi. Buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata e buon lavoro anche a voi.
Grazie a voi e a tutti i nostri ospiti. Andate a riascoltare tutti i nostri podcast su RTL 102.5 Play. Ciao!